Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nel cielo. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, e chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E volgendosi ai discepoli in disparsi disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono. Parola del Signore. Due segnamenti importanti, una dell'Antico Testamento e una del Vangelo. Quella dell'Antico Testamento, attraverso la lamentazione di Baruch e la confessione, è la consapevolezza che allontanarsi da Dio vuol dire consegnarsi in balia del male. Per il popolo dell'Antico Testamento non esistevano le cause seconde, cioè tutto era attribuito direttamente a Dio. Cause seconde intendo tutte quelle forze intermedie tra Dio e l'uomo che producono qualcosa nella realtà. Ad esempio, Dio crea i fiori, crea le piante, però le piante e i fiori crescono perché c'è il sole, e anche il sole è creato da Dio. Così, per quanto riguarda la felicità e la sofferenza, tutto è attribuito direttamente a Dio, nel senso che se noi facciamo il bene, Dio ci dà il bene, se facciamo il male, Dio ci punisce e ci consegna in mano ai nemici. Ma in realtà, se noi ci riflettiamo, quando noi facciamo il male, ci consegniamo direttamente a quelle forze negative che sono dentro di noi, che ci distruggono. Quindi, la scrittura cosa ci vuole dire? Che se tu non fai il bene, se non segui i pensieri buoni e segui i pensieri negativi, ti consegni da solo, in balia dei nemici. Quindi il bene e il male che noi soffriamo tante volte dipende solo da noi. Non sempre, almeno come insieme di persone, viviamo in un contesto dove non siamo soli. Quindi siamo condizionati da tutto quello che ci è intorno, da tutto quello che ci ha preceduto. Però la sottolineatura importante è che il bene ci raggiunge nella misura in cui noi mettiamo in pratica la via che Dio ha tracciato per noi. Quindi i comandamenti di Dio non sono un qualche cosa di esterno che deve condizionare la nostra esistenza, ma sono la condizione perché noi possiamo essere felici. Siamo sempre e solo noi che ci relazioniamo con la realtà e possiamo relazionarci in un modo o in un altro. La scrittura ci insegna il modo attraverso il quale noi possiamo relazionarci in modo positivo, corretto, dal punto di vista evidentemente del benessere interiore, cioè che deriva dalla relazione con Dio, perché non dimentichiamolo mai, il corpo è in balia della corruzione. Da quando siamo usciti dal paradiso terrestre ci siamo consegnati a una realtà corrotta, caduca, contingente. Questo mondo non è il mondo che Dio vuole, non è il mondo che Dio ha voluto, non è la realtà che Dio ha pensato. Noi viviamo in un mondo che è altro da quello che Dio ha pensato. E questo vuol dire la cacciata dall'Ede. Cioè vuol dire che siamo dovuti entrare in una realtà che ci è ostile. Con fatica guadagnerai il pane e con dolore partorirai. Questa è la realtà nella quale noi viviamo, ma non è la realtà voluta da Dio. La realtà voluta da Dio è un'altra. E noi attraverso la fede possiamo accedere a questa realtà ad alcune condizioni.
Certo, nella Chiesa, nella storia, per tanti motivi si è sottolineato di più l'aspetto, diciamo, impositivo della legge di Dio. Sicuramente ci sono tanti passi anche del Nuovo Testamento dove noi siamo chiamati a eseguire delle cose, ma così facendo forse spesso e volentieri abbiamo perso di vista invece il presupposto della nostra fede e il presupposto per la vittoria. E il presupposto è l'amore di Dio preveniente. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai dotti e sapienti. Ora è chiaro che tutti noi dobbiamo cercare di impegnarci nella vita, di far crescere l'umanità, di crescere noi stessi attraverso la ricerca, la scienza, la sapienza. Ma quella sapienza, quella che veramente fa del bene a tutta l'umanità e a noi stessi, è una sapienza che viene da Dio e che si deve appoggiare sulla consapevolezza della nostra piccolezza. E questo è un passaggio difficile. Farsi piccoli consapevolmente per il regno dei cieli. Non è che qualsiasi piccolo e qualsiasi povero in quanto tale accede al regno di Dio. Anzi, tante volte si incontrano le persone che più ignoranti sono, più presuntuose sono. Meno sanno e più pensano di sapere. Questo diventare piccoli è un compito che dobbiamo perseguire noi volontariamente. Ma non possiamo nemmeno questo conquistare con la nostra buona volontà. Questa piccolezza, questa povertà, questa umiltà ci arriva interagendo continuamente con la parola di Dio, lasciandosi plasmare la parola di Dio. Certe cose si possono conoscere e sapere solamente se si è in un certo modo. Anche qui mi sembra di poter cogliere questo richiamo. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Ma tutti vedevano Gesù, eh? Quando lui camminava per le strade della Palestina lo vedevano tutti. Ebrei, greci, romani, ricchi, poveri, tutti lo vedevano. Ma alcuni vedevano qualcosa, altri vedevano qualcos'altro. Alcuni hanno visto in lui il figlio di Dio, altri hanno visto in lui un sobillatore di popoli, un ciarlatano, oppure un rivoluzionario o un illuso. Vedete, la realtà qual è? Quella che noi vediamo. Ma corrisponde davvero alla realtà? Ognuno vede quello che è in grado di vedere. Beati gli occhi che vedono. Cioè, qui vedere è quella capacità che partendo dal dato sensibile ci svela il vero dato intellegibile, il vero dato spirituale. Io vedo il volto di Gesù e alcuni vedono in lui un uomo che merita fiducia, un uomo che merita la sequela, un uomo per il quale noi possiamo rinunziare a tutto perché ci fidiamo di lui. Altri vedono un impositore oppure addirittura un'invenzione, come oggi nella Chiesa. Tutti i libri di Augias vogliono dimostrare che è tutta un'invenzione. Altri invece si impegnano a mettere in pratica quello che vedono nella Chiesa, la presenza di Dio. Noi che cosa vediamo oggi in questa nostra comunità? Che cosa ci vedete voi veramente? Vediamo il pastore che ci sta guidando, che ci sta raccogliendo? Io penso che una salvezza piena e profonda si instaurerà nel cuore quando noi vedremo con certezza, in mezzo alle nostre fatiche, in mezzo ai nostri fallimenti, tutte le nostre contraddizioni, la presenza di Dio che ci guida, che ci ha chiamati, che ci accompagna e che può condurci alla meta sospirata, facendo tacere tutte quelle altre voci che sgorgano dalla sapienza e dall'intelligenza umana.